Il mondo dorato della finanza. Un ambiente di letti, di giochi di potere e circoli chiusi, dove gli speculatori fanno i soldi alle spalle di intere comunità. Un mondo di squali, di intrighi, dove pochi dettano le regole e hanno in mano le chiavi dell'economia mondiale. Qui vige la legge del più forte e del più scaltro. La finanza è un tabù nell'immaginario comune, perché sono gli scandali a fare notizia e quel che emerge è una visione cupa e distorta. Qui invece vi catapultiamo in un'altra dimensione, dando voce a un lato meno conosciuto della finanza, nobile. Vi raccontiamo di idee e progetti che diventano aziende, che trasformano il mondo e che lasciano il segno. Di chi fa la differenza un investimento alla volta, eroi o come li chiamiamo noi, smart angels. Perché i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di quanto sia importante l'economia reale e dei collegamenti che ci sono con la finanza. Oggi volevo fare un passettino più avanti con voi. Volevo raccontarvi quello che mi è successo un paio di mesi fa. Ero a Roma, ero ad un convegno sul venture capital e si parlava proprio dell'importanza del venture capital per il paese. Erano tutti operatori del settore. Ognuno di noi parlava e diceva che innovare, che mettere i capitali nel posto giusto era la cosa determinante. Io tra me e me però facevo una riflessione. A quel tavolo mancava forse un invitato speciale, un invitato molto importante. Non c'era nessuno degli investitori, eravamo solo addetti ai lavori che si parlavano addosso. Ed è proprio lì che mi è venuta l'idea di questo podcast. Parlare alle persone, far capire che non possiamo essere assenti. E in questo caso chiaramente parlo come investitore, come business angel. Perché stiamo un po' giocando col futuro del nostro paese. Ho tre figli e come tutti voi ho la responsabilità di quello che consegneremo nelle mani delle prossime generazioni. E d'altronde non possiamo pensare che siano solo le istituzioni o gli addetti ai lavori a doversi occupare, o banalmente anche solo gli imprenditori, perché le idee da sole non vanno da nessuna parte. Serve il supporto, serve le persone che lavorano all'interno, servono i capitali. Questo è imprescindibile. E se una volta la velocità dei capitali era una velocità che consentiva di prendere le cose con calma, con la globalizzazione abbiamo imparato che questo non è più possibile. Come dicevo forse la volta scorsa, se non lo facciamo noi, lo farà qualcun altro per noi. Eppure in Italia c'è tutto. Abbiamo idee, abbiamo know-how, abbiamo specializzazione, sappiamo creare. E abbiamo anche l'ingrediente principale, abbiamo risparmio. Abbiamo quasi l'equivalente di un anno di PIL immobilizzato sui conti correnti. Ma mi chiedo perché. Forse le persone hanno proprio il terrore di investire, oppure non sanno che è possibile farlo investendo direttamente nelle aziende che producono ogni giorno quei beni e servizi che ci aiutano nella nostra quotidianità. Allora penso proprio che il nostro mestiere, quello forse più difficile, è quello di creare quei ponti che mancano, quell'anello di congiunzione che avvicini i risparmi degli italiani alle imprese e ad imprenditori illuminati. Facciamo un attimo un salto nel passato, siamo negli anni del dopoguerra, quando l'Italia era da ricostruire e sono lì che sono nati i grandi gruppi e i grandi imprenditori di oggi. Mi vengono in mente le parole di un manager italiano che purtroppo ci ha lasciati e che negli anni 50 mi raccontava che per la sua società, immaginerete qual è questa società appena vi racconterò questa storia, andavano in giro con i loro pulmini a vendere quella che era la crema spalmabile alla nocciola in giro per il Piemonte. E sapete dove è arrivata oggi quell'azienda, ve lo raccontavo nella scorsa puntata. Questo però era come funzionava l'economia negli anni 50 e 60. Oggi i giochi sono un po' diversi da quelli di allora. Oggi c'è necessità di fare altre mosse e altri passi e una velocità diversa per saltare su una nuova crescita del paese. Una volta il competitor era quello del negozio di fronte o della strada a fianco. Oggi probabilmente sta nel paese vicino al nostro, oppure dall'altra parte del globo, non lo sappiamo. Certo è che è molto diverso fare impresa ai giorni d'oggi. Quando parliamo di competitor non dobbiamo pensare solo all'impresa o alla startup che fa la stessa cosa dall'altra parte del mondo, no? Magari ha inventato la stessa cosa in Silicon Valley. Quando parliamo di competitor dobbiamo pensare anche alla competizione sul mercato dei capitali. Capitali che sono alla ricerca di nuove idee, di nuovi progetti di impresa da finanziare. Questo cosa significa? Significa che se noi non siamo in grado di proporre un sistema Italia che con i capitali riesca a finanziare le imprese e le eccellenze che ci sono nel nostro paese, sarà qualcun altro a farlo e a beneficiare della crescita che queste imprese faranno nel tempo. Ora mi chiedo, ma perché se abbiamo la disponibilità, perché se esistono sui conti correnti bloccati una massa così importante di denari, non riusciamo a costruire una modalità per far capire alle persone, agli italiani, che c'è una modalità diversa per poter dare un contributo al proprio paese? Non parlo solo dal punto di vista dell'essere cittadini, ma anche perché non si tratta qua chiaramente di fare beneficenza, stiamo facendo impresa, ognuno di noi ha un interesse e un ritorno a fare questo tipo di attività. Non vi sto parlando di cose astratte, di cose che oggi vi sembrano lontane. In realtà queste cose succedono e succedono tutti i giorni. Quello che però succede è che rimangono ancora in club troppo piccoli, dove chi c'ha accesso sono ancora una volta in pochi. Quello che mi piacerebbe pensare è che si possa immaginare invece ad un Club Italia. Quando parlo di Club Italia non parlo solo di coinvolgimento dal punto di vista finanziario, certo i capitali abbiamo detto che sono importanti, ma parlo anche forse di anche solo il parlarne, la passione, trasmettere queste idee, forse può aiutare. È talmente difficile fare impresa in Italia che anche forse solo creare un movimento che parli di facilitare le imprese, credo che possa fare anche questo solo la differenza. Certo, poi dobbiamo trovare dei capitali coraggiosi che supportino queste convinzioni, ma anche solo un movimento che possa far capire quanto questo sia fondamentale per l'economia di un paese, penso che sia un punto cruciale su cui riflettere. Vi voglio raccontare da dove nasce la mia passione per l'economia reale. Vi racconto un aneddoto che è stata la base del mio primo investimento. Siamo nel 2011, era proprio il periodo che vi raccontavo nella intro, no? Il periodo delle risate al Paese Italia, in cui forse neanche noi alla fine ci credevamo così tanti. Chi era nel mondo della finanza era sicuramente un po' abbattuto. In quei mesi mi trovavo nell'ufficio di Milano ed erano una di quelle giornate dove sulla cosiddetta finanza tradizionale era una giornata nera. Credo che l'indice FTSE MIB stesse facendo un meno 4 in quel momento. Eravamo sotto attacco e lo spread aveva raggiunto livelli fino a quel momento mai raggiunti. In contemporanea, nell'ufficio di Milano, ospitavamo un cosiddetto pitch days. Erano quelle giornate dove dei giovani startup raccontavano la loro visione, le loro idee e cercavano di raccogliere capitali in un momento così difficile per l'Italia. Io ero lì nel mio ufficio, mi alzo, chiudo lo schermo e vado a sentire che cosa hanno da dire questi ragazzi. Apro la porta, ero immerso nei miei pensieri, ma inizio ad ascoltare piano piano come se una voce mi arrivasse da lontano. Sempre più forte, inizio a mettere la mia attenzione e a dimenticarmi di tutto quello che era stata la giornata. Inizio ad ascoltare questi ragazzi che raccontavano le loro storie. Storie di idee, alcune veramente strane e strampalate, altre che avevano l'ambizione di voler cambiare l'Italia e il mondo. Al di là delle idee e delle storie in sé, quello che è stato veramente emozionante è stata la passione con cui raccontavano e con cui proiettavano un futuro dell'Italia che io in quel momento non vedevo. Beh, io una di quelle startup l'ho finanziata, forse più per, come spesso accade, la parte emotiva. Ancora oggi sono un investitore fortunato di quella startup, ma lì era stato proprio un moto per curare quel mio malessere. Era il malessere dell'Italia in quel momento. Ma questo è solo uno dei tanti esempi che vi vorrei fare. E certo non è il modo più razionale per affrontare questo tipo di investimenti. È sicuramente il modo per avvicinarsi, ma poi bisogna avere un piano, una strategia, anche per poter supportare queste idee, queste imprese. Il modo migliore ce lo insegnano gli investitori istituzionali. Facciamo un esempio. Ci sono le grandi università americane, Yale fra tutte. Loro investono una buona parte dei loro capitali in economia reale o come si dice in inglese nei private markets. Sono investimenti che si fanno gradatamente nel tempo, dalle startup alle scale up alle imprese di maggiori dimensioni, perché non possiamo sapere a priori quale di quelle idee sarà l'idea vincente del domani e quale di quelle imprese diventerà il prossimo unicorn o la prossima grande azienda. Come fare allora? Esiste un metodo, come tutte le cose, no? Come esiste una ricetta per fare la torta della nonna. In questo caso la ricetta è molto semplice. Un pezzettino alla volta, mixare tutti gli elementi, prenderli tutti gli anni. Che significa mixare la parte innovazione che possono dare il segmento delle startup, la parte di spinta che può dare il venture capital. Lì siamo nel mondo delle scale up, quindi idee che hanno già trovato la loro risposta sul mercato ed è che hanno bisogno di capitali ulteriori per fare il prossimo passo in avanti di crescita. O banalmente imprese di medie dimensioni, che sono imprese gestite in maniera più efficiente di altre, che possono essere un punto di aggregazione per l'intero settore, per creare il prossimo grande player di mercato. Perché quello che ci salva è il fatto che è vero che all'estero hanno i capitali, però non bastano solo i capitali, no? Bisogna entrare anche nella stessa lunghezza d'onda. I fondi, per esempio, di private equity esteri, che sono abituati a non avere problemi di capitali, a fare operazioni molto grosse, vanno dagli imprenditori e banalmente dicono: ok, quant'è per il disturbo? Spostati, fatti da parte, adesso entriamo noi, no? Comprano il brand, comprano il prodotto, ma non comprano il cuore dell'azienda. Ed è chiaro che chi in Italia ha creato quell'azienda dal nulla, vi ho riportato prima nella parte del dopoguerra, no? Quando ci si rimboccava le maniche, c'era un altro modo di fare azienda, porta a porta, con il carretto, andando a vendere il proprio prodotto, soprattutto per quelle aziende che sono delle eccellenze italiane. Non sarà mai troppo grande l'assegno che possono staccare dei fondi esteri per comprarsi quel pezzo di cuore, quel pezzo d'Italia. Per quello abbiamo una chance, abbiamo un'opportunità di fare un sistema paese, perché noi possiamo andare da italiani, da quegli stessi imprenditori, a dire: noi non vogliamo che tu ti faccia da parte, noi vogliamo essere al tuo fianco, noi vogliamo che tu rimanga lì a fare quello che hai sempre fatto bene e quello che hai costruito in tutti questi anni. Vogliamo portarlo però in una dimensione diversa, in una dimensione che è la dimensione che oggi conta nel mondo, per fare in modo che non si perda nei passaggi generazionali, ma che venga solamente amplificato, portare la bandiera dell'Italia in giro per il mondo. C'è ancora una cosa però dalla quale noi non possiamo prescindere. La cosa di cui non possiamo prescindere sono le dimensioni di questo mercato dei capitali. Vi faccio giusto un numero e un raffronto. Il mercato del venture in Italia, largo circa, quest'anno è stato di 2 miliardi. Se guardiamo al mercato francese o al mercato inglese, parliamo perlomeno di uno zero in più. La differenza è notevole ed è il motivo per cui loro oggi stanno crescendo a una velocità diversa rispetto alla nostra. Loro stanno mettendo il turbo e noi no. È come se stessimo partecipando a una gara con due macchine diverse. Uno è un 12 cilindri e l'altro è un 4 cilindri. Non ci sarà storia. Quindi in definitiva si tratta solo di una questione di quanti capitali vengono immessi nel sistema. No, io penso di no. Penso che non sia solo quello. C'è quel cuore che vi descrivevo prima, no? Che è fatto di capacità di creare, di innovare, di vedere fuori dagli schemi, forse di reagire proprio nei momenti di crisi. Questo è tipico del nostro paese, tiriamo il meglio fuori da noi proprio nei momenti di difficoltà. Questo sicuramente è un momento di discontinuità e di sfida per tutti. Quindi, oltre a quei capitali, quello che è necessario è trasferire il sapere, il know-how, l'esperienza. Servono persone che siano un faro, che guidino, che indirizzino quei capitali che forse riusciremo a raccogliere e mettere insieme con il Club Italia. Questi si chiamano smart money, ma questa è un'altra storia. Perché i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia.